Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Allora, la storia del genio delle donne che Pier Giorgio Di Freddi ci racconta attraverso delle biografie che ci portano veramente attraverso risultati e disuguaglianze, parte dalla famosa Ipazia e poi arriva ai giorni nostri. Ma di queste donne, cioè, quale avresti voluto incontrare?
Qualcuno l'ho incontrata, per fortuna, per esempio la Rita Levi Montalcini, appunto, che tra l'altro era senatrice a vita prima della Cattaneo, quindi non è la prima, per fortuna, e ho incontrato anche Ilaria Capua, quando ancora era in Italia, adesso è naturalmente negli Stati Uniti, ma credo che viaggiasse perlomeno prima del Covid, ormai viaggiamo tutti un po' meno. Però credo che tra quelle che avrei voluto incontrare ce ne sono almeno un paio. Una è ovviamente Madame de Châtelet. Io sono un po' quello che Cacciari chiama, lui credo in maniera dispregiativa, un nipotino di Voltaire. Io invece lo prendo naturalmente come un gran complimento, perché essere anche soltanto di seconda generazione dopo Voltaire, no, è un'ottima cosa. E naturalmente Madame de Châtelet, che è stata la compagna di Voltaire, non la moglie perché era sposata con un altro, ma all'epoca erano abbastanza aperti di vedute, credo più di quanto non lo siamo noi oggi, che
sì,
siamo diventati sempre più bacchettoni e sempre più politicamente corretti. E quella doveva essere effettivamente una donna straordinaria, e infatti loro insieme per una quindicina d'anni hanno fatto cose mirabili anche nel campo della scienza. Questa è la cosa interessante. Madame de Châtelet è stata la prima donna che ha la prima persona che ha tradotto l'opera di Newton, I Principi a Matematica, in francese, e la sua traduzione è ancora l'unica che io sappia in francese, continua a essere stampata, ovviamente dopo secoli ha perso un po' il suo interesse scientifico, è rimasto quello storico naturalmente, ma è stata lei ad aver insegnato a Voltaire ad amare la scienza, così come lui ha insegnato a lei ad amare la storia, e ha scritto delle opere bellissime sulla storia proprio dedicate a lei, non soltanto come dedica messa nella prima pagina, ma proprio scritte per lei, per farle capire che la storia poteva essere qualcosa di interessante quando la si sentiva raccontare. Lei ha fatto il contrario con le opere di Newton. Voltaire era stato in esilio in Inghilterra per un paio d'anni dopo averne combinata qualcuna, come spesso succedeva all'epoca, cioè aver aperto bocca contro i potenti, e quindi aveva dovuto scappare e aveva presenziato alle esequie di Newton. Newton era morto nel 1727 e lui conosceva la nipote di Newton, era andato al funerale ed era rimasto impressionato da quel funerale, perché diceva ho visto seppellire uno scienziato con gli onori che da noi si attribuiscono invece ai re, ai regnanti, no? E quindi quando tornò poi in Francia scrisse le famose lettere che oggi vengono chiamate le lettere filosofiche, ma all'epoca si chiamavano così, lettere sugli inglesi, e incominciò a parlare un po' della filosofia, che all'epoca si chiamava così, filosofia, non ancora scienza, di Newton. Però lui l'aveva orecchiata semplicemente, mentre invece fu la Marchesa di Châtelet a insegnargli quello che si poteva, perché lui era poi un letterato, quindi quindi non aveva diciamo un background scientifico, lui scrisse un'opera meravigliosa da parte sua che si chiama Gli elementi della filosofia newtoniana, che purtroppo, per quanto ne so, in italiano non è mai stata tradotta, e secondo me è la più bella divulgazione che ci sia degli elementi, appunto, dei principi di Newton, perché ci mette, oltre alla scienza, ci mette anche l'umorismo e la sagacia che aveva lui come scrittore. Quindi questa è una, questa donna che poi morì in circostanze tragiche, perché alla fine della loro relazione ebbe, cioè Voltaire era un po' come spesso sono gli uomini, dopo un po' si stufò e incominciò a guardare altrove.
Anche le donne, sai.
Anche le donne sono così, e infatti lo sto dicendo perché poi lei finì con un marchese o diciamo così un nobiluomo che la mise incinta, e lei morì di parto in realtà, e subito dopo morì anche la bambina, credo, che nacque di lì. E Voltaire, che ovviamente non si è, benché l'avesse amata così tanto, non dimenticò mai di essere un uomo, scrisse in una lettera, disse: è morto un grand'uomo che aveva difetto, quello di essere donna, no?
Senti, però la tua Madame de Châtelet, la Marchese di Châtelet, disse, leggo, da imparo dal tuo libro: la legge permette alle donne di sedere sui troni delle nazioni, ma non sugli scranni delle accademie.
Questo è interessante, perché uno potrebbe pensare il contrario, no? Cioè ovviamente certo, che si potrebbe permettere alle donne, no? di partecipare alla ricerca scientifica, ma quanto a mandarle poi sui troni o a Palazzo Chigi, per esempio, no? Quello no. E invece evidentemente all'epoca si faceva così, c'erano già state grandi regine, Caterina di Russia per esempio, ovviamente, no? E anche altre, e però non c'erano mai stati, per esempio, dei membri poi dell'Accademia delle Scienze o seppelliti al Pantheon, no? E così via. Quindi quella è una che mi sarebbe piaciuta incontrare.
Il problema è l'accesso, certo, agli strumenti. Se tu erediti un trono, certo, ce l'hai.
È facile ereditare un trono.
È più facile ereditare un trono che avere accesso all'università, no?
Sì, ma molte nazioni non permettevano alle eredi femminili di ereditare il trono. Quindi questo è interessante, che ci fossero nazioni che invece non precludevano questo fatto. La seconda invece è una russa, che si chiamava Sofia o Sonia, perché poi cambiò nome a metà della vita, Kovalevskaya. E quella è una storia straordinaria, perché io mi sono innamorato proprio della sua storia, come tanti altri, per esempio la premio Nobel Munro, che scrisse addirittura un racconto su questa signora o questa ragazza. È una storia che mette insieme cose che a prima vista non starebbero molto insieme. Cioè questa ragazza che vive in una famiglia benestante, ovviamente, che ha una sorella un po' più vecchia, la quale sorella ad un certo punto provoca uno scandalo in casa, perché il padre scopre che riceve delle lettere, e dentro queste lettere ci sono dei soldi che arrivano dalla capitale. Loro vivevano in campagna, il padre scandalizzatissimo dice: che cosa succede, chi ti manda soldi, tu sei ancora una ragazzina, così. E lei deve confessare che aveva mandato un romanzo a un editore che gliel'aveva pubblicato, e quelli erano i suoi diritti, diciamo così, di stampa. E il padre dice: ma come, un romanzo? Adesso oggi vendi il tuo cervello, domani venderai il tuo corpo, perché ovviamente scrivere libri no, era la stessa cosa che prostituirsi, no, per una ragazza di buona famiglia, no? E allora lei naturalmente cercò di dire al padre: ma scusa, fammi almeno capire, cerca di sentire che cosa ho scritto. Quindi una sera si misero lì, lei lesse ad alta voce il suo libro, piangendo, perché ovviamente il libro raccontava di sé, della sua storia in famiglia, e il padre se ne andò senza dire una parola. Capì che forse c'era qualcosa nell'insegnamento che l'aveva dato che non andava. Tornò dopo un paio di giorni e disse: va bene, voglio conoscere quest'uomo che ti ha dato, diciamo così, la sua protezione letteraria quando andiamo alla capitale. E infatti andarono poi a San Pietroburgo, e questo signore fu invitato a casa, arrivò, si presentò, dice: piacere, Fyodor Dostoevsky, no? E questo era l'editore di questa ragazza. Ma questa era la sorella.
Posso dire che c'è un momento di un brivido, cioè...
Certo.
Mandare la propria lavoro letterario ed essere scelta da Dostoevsky.
Il problema è che il padre non era mica tanto contento, perché all'epoca Dostoevsky era uno che era stato in galera perché ovviamente era finito dei campi, quelli, dei campi di lavoro, no? Perché per motivi politici ovviamente, no? E poi si guadagnava il pane appunto, no? Facendo il letterato. Da questo punto di vista per una famiglia bene non era una terribile. Gran cosa. Poi lui si innamorò tra l'altro di questa sorella, insomma la storia lì andò avanti per conto suo, ma la minore
è un romanzo, certo punto, anche questo
è un romanzo bellissimo proprio. La minore a un certo punto dice ma noi siamo due ragazze, lei e la sorella, no? Che vogliamo andare a studiare in Russia. Tra l'altro le donne non potevano andare all'università, era proibito l'iscrizione addirittura.
Posso interromperti? Fino a quando le donne non hanno potuto iscriversi all'università?
In Russia?
In Italia.
Ah, in Italia, questo non lo so, sicuramente agli inizi del secolo, perché la Montalcini si è iscritta, ma lei mi raccontava, mi ricordo una volta, l'avrei sentita anche tu, no, dire che era molto orgogliosa la Montalcini, perché diceva io quando andavo ai congressi, ogni speaker incominciava la sua conferenza dicendo Lady and Gentlemen, cioè signora e signori. Perché c'era solo lei, no? E quindi evidentemente, certo, in Russia era ancora peggio. No?
Grande donna.
E comunque, per farla breve con questa, con queste due ragazze, decisero, l'unica possibilità che c'era di andare all'estero era o di essere sposati ed avere il permesso del marito, oppure di avere il permesso del genitore, che ovviamente non l'avrebbe dato. No? E allora loro decisero, dice, una di noi due si dovrebbe sposare, troviamo un ragazzo che sia disposto a sposarci e poi dopo a farci emigrare. Ne individuarono uno, andarono a parlargli insieme e la più anziana, diciamo, di 18enne invece che 16enne, disse io avrei deciso, no, di sposarmi, e lui disse ma sì, un'ottima idea, ma io sposerei la giovane però, che è quella di cui stiamo parlando. E allora si sposarono, andarono in Germania e lei poté studiare matematica con un grande matematico che si chiamava Weierstrass, uno dei grandi matematici dell'Ottocento. La ragazza, la sorella, a questo punto poteva emigrare anche lei, andare a trovare i parenti all'estero, arrivò, fece una capatina a Parigi nel 1870, quando c'era ovviamente la Comune di Parigi, si innamorò di un barricadero, di un giovane universitario, che fu arrestato e condannato a morte. Allora il padre di queste due, che era un generale dell'esercito zarista, riuscì a organizzare addirittura col generale che aveva sedato la Comune di Parigi in Francia una specie di fuga, e questi due scapparono e andarono a rifugiarsi a Londra, dove c'era un politico che naturalmente li sobillava, che si chiamava Carlo Marx e che li ospitò. Quindi dopo Dostoevskij, Carlo Marx. Ma mentre andarono...
Avevano le mani abbastanza pesanti. Sì, sulle scelte.
Ma mentre, la cosa interessante è che mentre loro andarono appunto a trovare Marx, perché erano ormai entrati in politica, la signora Kowalewskaja col marito andarono invece a trovare un altro londinese, o perlomeno un inglese, del quale il marito fittizio, che avevano fatto questo matrimonio, così, aveva tradotto in russo le opere. Questo signore si chiamava Charles Darwin. Cioè, quindi quando uno arriva a 25 anni e ha conosciuto per motivi diversi Dostoevskij, Marx, Darwin, dico, peggio o meglio non si poteva fare. Lei poi tornò poi in Russia dopo aver preso il dottorato. Tra l'altro, mentre si poteva in realtà seguire le lezioni perlomeno private di Weierstrass, il dottorato non lo poteva fare perché avrebbe dovuto dare gli esami e quello era proibito. Ma Weierstrass, che capiva il talento, diciamo, di questa ragazza, glielo fece dare senza esami. Quindi lei prese il dottorato, tornò in Russia, ma questi gli dissero sì, non è che adesso che hai un dottorato puoi venire in università, cioè lavorare no. E allora lei decise di fare un figlio col marito che in realtà aveva sposato più che altro appunto per poter emigrare, e poi in realtà il matrimonio andò male, il marito si suicidò per motivi economici, fece delle imprese economiche sbagliate eccetera, e lei emigrò poi di nuovo, andò in Svezia e divenne la prima cattedratica europea, credo mondiale, cioè la prima donna che salì in cattedra. Vinse un famoso premio che è un po' l'analogo della medaglia Fields di oggi, un premio che veniva dato al miglior matematico, E in realtà è rimasta appunto, ma la cosa interessante però è che il fatto di aver conosciuto Dostoevsky da giovane le ha lasciato questa sensibilità letteraria e quindi oltre ad essere stata una grande matematica divenne anche un'ottima scrittrice e scrisse dei teatri, addirittura in uno di questi teatri ci mise la matematica perché era un teatro che giocava sulla teoria del caos e sul fatto che piccoli cambiamenti delle cause possono provocare grandi cambiamenti negli effetti. Quindi una persona straordinaria che, come diceva appunto il premio Nobel Munro di letteratura, è venuta a conoscere per in qualche modo, diciamo così, secondario, ci scrisse sopra, ci ha scritto qualche anno fa, credo nel 90, un bellissimo racconto che racconta un po' la sua vita. Quindi queste forse sono due, lasciate lei, la Kovalevskaya, che mi sarebbe piaciuto conoscere.
Caspita, devo dire, personalità che ci fanno sentire piccoli, cioè da tutto punto di vista la capacità di avventura, diventare stessi. Per rimanere ancora per un attimo nel passato, poi veniamo
al futuro.
Più vicini al futuro, come non parlare un attimo allora di Ada Lovelace? Perché abbiamo Voltaire, abbiamo una grande donna, Madame de Châtelet, straordinaria, abbiamo visto, che vive una vita accanto a Voltaire. Ada Lovelace aveva accanto un personaggio piuttosto importante, no? Di cui stiamo parlando, che tra l'altro, leggo dal tuo libro, era piuttosto misogino, devo dire, immagino, cioè non credo fosse una grande stima. Un po' stizzito forse dal talento di questa signora che è considerata, dimmi se sbaglio, in certo senso l'inventrice del computer, antesignana del computer, disse la principessa dei parallelogrammi, come dire, no, cioè un po' di fastidio per questa cosa, no?
Ma questa in realtà questo era il padre che parlava così, perché lei, Ada Lovelace, benché si chiamasse Lovelace perché aveva sposato appunto un nobiluomo che era conte di Lovelace, lei divenne contessa di Lovelace.
Era
Lei era figlia del poeta Byron, il quale per conto suo naturalmente aveva una storia straordinaria e i suoi rapporti con le donne sono cose che sarebbe interessante raccontare, anche perché lui in realtà aveva una relazione con sua sorella, con la sorellastra perlomeno, no? Quindi c'era questo incesto, fu per questo che Byron scappò poi dall'Inghilterra, perché ormai si parlava e credo che avesse avuto un figlio da lei addirittura, e lasciò questa moglie incinta che aveva sposato ed era quella la principessa dei parallelogrammi, cioè quella che è la madre di Ada Lovelace, che aveva studiato fin da ragazza anche la scienza e non soltanto le cose che si addicevano alle signorine delle famiglie bene, e poi educò tra l'altro sua figlia allo stesso tipo di educazione che aveva ricevuto lei. Quindi lui praticamente non la vide mai questa figlia, perché se ne andò quando lei ancora non era nata e poi fece tutta una strana vita, se ne vennero qui vicino a dove stiamo noi, qui a Torino, e in realtà lei si mise a studiare matematica con un grande matematico che si chiamava De Morgan, ma la sua vita cambiò quando conobbe, non è lei, tu dici l'inventrice del computer, in realtà no, perché l'inventore del computer è questo signore di cui appunto sto per parlare, che si chiama Charles Babbage. E Babbage in realtà inventò appunto il computer in due modi diversi, aveva due macchine, la macchina del motore analitico e...
Ma Ada che fece?
Ada, dunque, in realtà la storia poi per noi a Torino è straordinaria, perché questo Babbage, che è l'inventore del computer, ma stiamo parlando di metà 800, cioè un secolo prima che Turing poi in Inghilterra e von Neumann negli Stati Uniti, Turing inventasse il computer moderno e von Neumann lo realizzasse. E quindi metà dell'800, e Babbage in realtà non riuscì mai a costruirle, lui aveva il progetto in mente del computer come lo conosciamo noi, è una macchina universale come la si chiama oggi a informatica, e fu invitato a un certo punto qui a Torino da un signore che si chiamava Menabrea, che era un professore di quello che oggi chiameremo il Politecnico, all'epoca era la scuola militare, no? E che poi fece molta carriera, perché Menabrea divenne ministro, addirittura primo ministro, infatti qui a Torino c'è via Menabrea, dalle parti del Valentino, e Babbage venne qui a Torino, fece una famosa lezione in cui spiegò i rudimenti dell'informatica praticamente, e questa lezione fu trascritta da Menabrea, che prese gli appunti e poi la trascrisse, credo in francese, se ben ricordo, che era all'epoca un po' la lingua franca della scienza, e Babbage la lesse e disse: ma questo bisognerebbe tradurla in inglese, e la diede a tradurre a Ada Lovelace, la quale non solo tradusse la memoria, ma nelle appendici scrisse quello che è il primo programma di computer della storia. Siamo a metà dell'Ottocento e lei fece il primo programma. Infatti gli informatici sanno che c'è un linguaggio di programmazione che si chiama ADA, prende il nome da lei. E anche questa è una storia straordinaria, perché questa donna che un secolo prima di quando noi arriveremo a conoscere i computer, già faceva questi programmi, e anche lei purtroppo morì giovane, perché poi tra l'altro all'epoca la vita media, noi ce lo dimentichiamo spesso, che la scienza ci ha regalato in realtà quasi un raddoppio della nostra vita media, e quindi molte di queste donne di cui ho parlato, la Marchese di Châtelet, Sofia Kovalevskaya e Ada Lovelace, morirono tutte attorno ai 40 anni, 45 anni, no? Quindi anche di questo dobbiamo essere grati, anzi soprattutto di questo forse, alla scienza. E anche quella, la sua storia ovviamente, è un'altra di queste storie straordinarie, quindi il motivo per cui ho fatto questo libro è perché per motivi differenti, ogni tanto ne incontravo una, i pazzi l'ho incontrata perché già da giovane naturalmente c'era l'aspetto religioso, no? E così via, la Montalcini appunto l'ho conosciuta direttamente, quindi sentivo da lei e dai suoi libri le sue storie. Queste qui ogni tanto mi capitavano, leggi Voltaire, quindi arrivi alla Marchesa di Châtelet, la Kovalevskaya, non so come ci sia arrivato tra l'altro, credo forse tramite Dostoevsky proprio, perché in un libro della vita di Dostoevsky avevo visto queste cose. Ada Lovelace avendo insegnato all'informatica, e allora a un certo punto mi è venuto in mente di andarne a cercare altre e di sceglierle, però soprattutto anche, o meglio, non solo per l'aspetto scientifico, ma anche per questo aspetto, diciamo un po' così, rocambolesco, avventuroso, cioè di raccontare delle storie che valga la pena raccontare,
Devo dire che ci sei riuscito, perché veramente ogni capitolo è un romanzo, per non parlare, poi torniamo un po' indietro, perché certo, ho paura che non riusciamo per forza a coprire questo argomento. Però,
ma abbiamo, mi ha detto Migarelli, fino alle 6 di domani mattina, no?
Certo. Senti, soprattutto abbiamo molte interesse, certo. Scusa.
Ah sì, io e te possiamo parlare.
Ma noi andiamo avanti se vuoi, per me non è un problema, soffro anche un po' di insonnia, quindi mi tieni compagnia. Quali sono le menti eccezionali di oggi?
Beh, quello naturalmente bisogna. Il problema è che queste menti poi si scoprono in seguito. Oggi noi poi sappiamo.
Però tu un po' d'occhio ce l'hai.
Sì, però sappiamo più che altro quelle che poi vengono riconosciute. Per esempio, prima ho citato en passant soltanto questa Mariam Mirzakhani, che è una grande matematica e che è la prima e finora l'unica donna che ha vinto la medaglia Fields, che per quelli che non lo sapessero è l'analogo del Nobel della matematica, che viene dato ogni 4 anni a 2, 3 o 4 persone, finora, cioè il numero è variabile.
Sotto i 40 anni?
Sotto i 40 anni. Infatti lei lo prese già ormai 6 anni fa, e purtroppo era già malata all'epoca, aveva un cancro, quindi dopo 3 anni è morta, prima di arrivare appunto ai 40 anni fatidici. E però viene considerata non soltanto una grande matematica, ma anche una persona che ha aperto delle vie nuove nella matematica. In questi giorni, se posso dire, che non c'entra dire prettamente con le donne, ma c'entra molto con la matematica, si tiene a Heidelberg, come ogni anno in questo periodo, di settembre, a volte ad agosto, a volte a settembre, una settimana in cui arrivano le medaglie Fields e i premi Turing per l'informatica. Quest'anno lo si fa in video, come quasi tutte le manifestazioni, e proprio in questa settimana si stanno tenendo queste conferenze, una delle quali è proprio dedicata credo siano tre matematici che parlano di come il lavoro di Maria Mirzakhani è stato importante per le loro ricerche e per l'avanzamento della matematica, quindi anche un'innovatrice, no, da questo punto di vista.
Ecco, da questo punto di vista Maria Mirzakhani poi ha avuto la sfortuna di lasciarci presto, però ha visto riconosciuto il suo talento. Su altri sono
posso solo dire una cosa, che non, la cosa interessante è che la Mirzakhani era un'iraniana che non è nata solo in Iran e poi i genitori se la sono portata tre giorni negli Stati Uniti, eccetera. No, lei ha sempre dichiarato che ha fatto le scuole in Iran, che da questo punto di vista per me è stata una sorpresa questo fatto, no? Da questo punto di vista dice di non aver mai sentito una discriminazione fra uomini e donne. Noi quando sentiamo parlare dell'Iran ovviamente abbiamo un'idea un po' strana, no? Perché ci immaginiamo tutte le iraniane col velo nero intabarrate, eccetera. No, io poi sono andato in Iran, tra l'altro, ed è molto interessante vedere come in realtà la nostra percezione sia un po' magari pilotata, no, dai nostri media. La cosa interessante è che quando lei prese la medaglia Fields, ormai era negli Stati Uniti perché andò a fare il dottorato, poi fece questa carriera stellare perché fu subito riconosciuta come un eccezionale talento. Quando lei morì, il Presidente della Repubblica, che come voi sapete è addirittura un sacerdote, come lo chiamiamo, un mullah, no? E fece su Twitter un messaggio di condoglianze e mise la sua foto senza il velo, tra l'altro, con i capelli corti che lei aveva tagliato negli Stati Uniti. E per l'Iran questo fu praticamente uno shock, perché il giorno dopo, poiché l'aveva fatto lui, tutti i giornali in prima pagina avevano la foto di questa donna senza
velo. Stiamo parlando
con
di che anno?
Sì, questo era 4 anni fa, credo, 3-4 anni fa soltanto, quando morì, no? È una cosa interessantissima, perché lui stesso disse i giovani devono, tra l'altro ci sono sue foto già prima, quando ancora era una ragazza in Iran, di lei che riceve un premio dal Presidente della Repubblica. Quindi uno pensa, dice, ma l'Iran non era un paese retrogrado? Pensiamo addirittura che 2/3 degli ingegneri iraniani sono donne, 2/3. Cioè sarebbe come se al Politecnico di Torino, no? Il 66%, il 70% fossero
questo
donne.
Dice qualcosa
molto,
di...
appunto,
questo
appunto,
dice qualcosa al di là del paese, anche del talento, perché anche adesso talento, la smetteremo certo. Presto di dire che non abbiamo una mente scientifica, dipende insomma. No,
ma siete voi che lo dite.
No. Però parlavamo, perdonami.
Sono io che ti ho interrotto. Scusa.
No, ci mancherebbe, anzi, sono tutte cose interessantissime. Geni riconosciuti, no? Quindi questo finora abbiamo parlato di geni abbastanza riconosciuti. Però ci sono stati dei geni più o meno calpestati, chi drammaticamente, la famosa Rosalind Franklin, cui Watson e Crick, tra virgolette, e neanche tanto tra virgolette, rubarono la fotografia, la radiografia, in parte, insomma, presero, dai, adesso non litighiamo su Rosalind Franklin. Comunque diciamo che non ebbe riconosciuto il ruolo che ha avuto nella sua nella scoperta del DNA. Poi personaggio straordinario che tra l'altro ha avuto la sua vendetta, che è Jocelyn Bell.
Ah, certo.
Jocelyn Bell, spieghiamo alle persone che ci stanno ascoltando, è la scopritrice della nuova categoria di stelle, le pulsar. Il Nobel lo prese il suo professore, che non lo citò nemmeno. A me capitò di intervistarla un paio d'anni fa, perché venne qua a Torino, e gli disse, ma mi scusi, ma non ha avuto un momento di rabbia, di eccetera. Lei era molto politically correct e disse, no, perché io ho pensato che comunque era comunque un grande risultato, perché l'astrofisica non aveva mai vinto il Nobel per la fisica. prima della mia ricerca, sia pure presa dal professore. E ho detto, certo, se però la vinceva lei era meglio. Poi, qualche anno fa, ha vinto 3 milioni di dollari della Breakthrough Prize, no?
Ma infatti la storia, sì, storia della Bell è una storia interessantissima, perché in realtà io non credo che sia solo il politicamente corretto ad averle fatto fare quelle dichiarazioni, perché lei appartiene a questa piccola comunità religiosa o parareligiosa che si chiama i Quaccheri. E la cosa interessante, infatti il capitolo l'ho intitolato così proprio, Astronomia Quacchera. Ci sono stati molti astronomi che venivano da questo tipo di educazione religiosa, che è un'educazione tra l'altro molto pacifista nel senso letterale.
I quaccheri, per esempio,
rifiutano di andare a fare il servizio militare, sono un po' come da
però
noi.
Però professore le ha rubato il Nobel, dai.
Ma se tu leggi le dichiarazioni che lei ha fatto, sono interessantissime, molto divertenti, perché lei dice, anzitutto è di norma, succede di norma che quando un professore ti dice, per esempio, c'ho uno studente che ha fatto una brutta tesi, no? Uno pensa, la colpa è un po' tua se ha fatto una brutta tesi, perché il professore no, deve aiutare appunto a indirizzare. E lei dice, allora quando la fai bella la tesi, anche in quel caso bisogna dire che allora il merito è anche tuo. E poi disse quella cosa meravigliosa che per me fa proprio capire che ci sono persone che hanno caratteri diversi da quelli ai quali siamo abituati. Cioè lei disse, si sa che quando uno prende un premio Nobel, poi dopo non ti danno più nessun altro premio nella vita, perché hai preso quello e è finita lì. A me che non l'ho preso, dice lei, dice, tutti gli anni mi è capitato di prendere un premio meraviglioso di qua di là, il King Faisal premio e soprattutto quello che tu dici, questo Breakthrough Prize, che sta diventando un po' l'analogo del premio Nobel, e però che è molto più ricco, perché danno 3 milioni a ciascun vincitore, mentre il Nobel è un milione di dollari da dividere a volte in due, in tre, a seconda di quanti, a volte anche in quattro, perché a volte danno metà premio a una persona e metà premio a altre due, e quindi quelle due si dividono in quattro. Invece il Breakthrough Prize sono 3 milioni per ciascuno di coloro che vincono, anche perché c'è dietro Zuckerberg che ovviamente può dispensare.
Ecco, dietro tutto questo c'è il bello di internet, cioè, che riconosce la genialità ed è una cosa straordinaria questa, eccetera. Ma senti, ma in questi anni in cui tu hai scritto, insegnato, incontrato, sul genio delle donne, che idea ti sei fatto?
È quella che poi ho scritto, d'altra parte, ci sono dei personaggi straordinari. Ho scritto delle storie perché poi, tra l'altro, anche nell'altro libro che tu citavi, Gli incontri con menti straordinarie, è bellissimo andare a vedere intorno a sé le persone che in realtà eccellono, perché poi sono quelli che devono diventare i modelli della nostra vita, no? Non certo le cubiste, no? o i personaggi del Grande Fratello e così via, che poi purtroppo sono quelli che attraggono le attenzioni dei giovani, no? Tra l'altro proprio ieri leggevo su un giornale, credo che fosse il Domani, un fisico che diceva che bisogna ormai, per noi che facciamo scienza o divulgazione, capire che bisogna entrare nei social media, perché quelli sono i mezzi di comunicazione per i giovani, e faceva proprio, citava il caso di Ilaria Capua, dice, non c'è nessuna ragazza che sogna di diventare Ilaria Capua, mentre invece i giovani sognano di diventare quelli che poi la Ferragni, per esempio.
Ma forse le ragazze che sognano di diventare Ilaria Capua non lo dicono a lui.
Non lo dicono a lui? Beh, questo no, lui è un fisico però, quindi
lo so, però è insomma, uno fuori dal... A proposito di stereotipi, forse anche questo, no, a volte è la massa, sì, certo, la massa sogna altro, ma nessuna delle nostre protagoniste fa parte della massa.
Ma infatti quello che tu hai detto adesso è quello che in parte avevo accennato prima, no? Cioè quando tu dici chi sono le grandi menti oggi, e quelle purtroppo le conosceremo domani, noi. Loro ovviamente stanno lavorando adesso, però poiché la scienza, come tu sai meglio di me tra l'altro, perché poi tu la vedi nella sua interezza, noi, ciascuno di noi ha il proprio orticello e conosce i propri colleghi, eccetera, ma la scienza ormai è diventata una cosa estremamente specialistica, quindi magari non sai sai nemmeno quello che fa il tuo collega di università, immaginiamo quello che succede nel mondo in campi che non sono ovviamente proprio i tuoi, quelli di ricerca. Però poi prima o poi, quando qualcuno qualcosa lo fa di sostanzioso, e beh, quello alla fine salta fuori, e appunto o che uno prende un Nobel, o che uno prende il breakthrough, oppure che la sua storia si viene a conoscere, e quindi domani sapremo quali erano i geni di oggi e diremo: ah, l'avessi saputo. Per esempio, faccio un esempio abbastanza divertente, perché che non è di una donna, ma comunque di una medaglia Fields, cioè di un russo che è venuto a Torino una ventina di anni fa, e professor Conte, che tu conosci, che è stato vicerettore, preside di scienze, eccetera, era un matematico, aveva una borsa di studio dell'Unione Europea, venne qui per 6 mesi, e lui mi disse, dice, non l'ho mai visto, perché è venuto una volta in università, mi ha detto, ah, io sono qui, devo stare 6 mesi, dice, a me interessa l'opera. E poiché Conte era vice direttore dell'opera, del Teatro Reggio, no? gli diede un biglietto, non li poteva entrare per dove voleva, e andò a seguire tutte le prove delle opere, trovò il posto dove si sentiva meglio, eccetera. Uno dice, questo è uno che ha perso il suo tempo, no? Ed era un po' strano, nessuno gli ha mai parlato, nessuno ha mai lavorato con lui. Dopo qualche anno ce lo siamo ritrovati, medaglia Fields, perché è quello che ha dimostrato la congettura di Poincaré, in realtà ha rifiutato la medaglia Fields. Poi, perché disse, chi siete voi per giudicarmi? Dice, io ho fatto il mio risultato, me lo tengo e non me ne frega niente dei vostri premi.
Fantastico.
Ora, questo per dire che è molto difficile riconoscere il genio che hai vicino se quello non si fa riconoscere, no? Se magari sta pensando ai fatti suoi e va all'opera semplicemente per concentrarsi, e mentre gli altri suonano lui pensa alla congettura di Poincaré, no? Quindi...
Io penso in questo momento, capisco di essere un po' così romantica, di uscire dal tuo libro, però penso in questo momento a tutte le bambine e i bambini che stanno, i ragazzi che stanno studiando in una condizione difficile, perché tu pensa percentualmente che cosa significa perdere 4-5 mesi su 5 anni, su un po' meno, certo. 5 anni di scuola. È una cosa molto difficile. Mi chiedo, questo periodo ti viene in mente, al di là del genio delle donne, ti viene in mente qualche cosa sulla questione dell'educazione di questo periodo così difficile?
Ma guarda, prendendo proprio spunto da quelle storie che ho raccontato, uno si accorge che molte di queste donne, ma poi quello è vero anche per gli uomini della loro epoca, che poi sono diventate quello che sono diventate, in realtà poi non andavano a scuola, perché questi avevano delle famiglie che le educavano in casa. Anzi, c'è questo storico Gibbon, quello che ha scritto la storia della caduta dell'impero romano, che ha quella frase meravigliosa sulla scuola, che dice che l'insegnamento è sempre inutile, eccetto nei casi in cui è superfluo. Cioè,
certo.
E quindi uno dice, però, noi ci affanniamo tanto per dare l'insegnamento, no? Poi però, certo, le persone veramente brave, quelle che poi emergeranno, probabilmente non hanno problemi perché magari studiano per conto loro, in famiglia sono stimolati.
Ecco, ci sono, il problema ci sono casi è che la scuola
certo, la scuola deve fare appunto per quelli appunto per cui l'insegnamento è inutile, glielo deve dare per cercare almeno di portarli ad un livello che li allontani un po' dalle altre specie animali, no? Perché quando leggiamo le cronache di questi giorni, e non soltanto, perché ormai le cose sono così da anni, o forse da decenni, o forse da sempre, no? Cioè ci accorgiamo che noi giustamente parliamo di, cioè vogliamo alto, no? e parliamo appunto medaglie Fields, premi Nobel, la scienza, eccetera, ma il livello della cultura in Italia non solo è un livello veramente spesso di molto molto basso, no? Cioè, se tu pensi che in Italia 2/3 della popolazione non legge un libro all'anno, non legge un libro all'anno. E allora, e poi tra l'altro io che amo un po' i paradossi, spesso faccio notare, sì, ma l'altro terzo che legge invece un libro all'anno, quali libri legge? Legge i libri che vanno in classifica. Se uno va a vedere le classifiche, poi si chiede, ma è meglio non leggere nessun libro o è meglio leggere i libri che finiscono in classifica? Ora, a parte il paradosso, no? Però rimane il fatto che la cultura è sempre stata trasmessa attraverso i libri. E poi ovviamente l'insegnamento che ti insegna a leggere e a volte anche a scriverli, no? I libri. E oggi questo insegnamento si sta perdendo. Il che, sai, non significa che non leggere un libro, che la gente non sa nulla, perché no. Oggi ci sono anche altri metodi per informarsi. Sì. Però io mi chiedo, in matematica, ad esempio, se è possibile effettivamente informarsi e fare ricerca, appunto, come diceva quel professore che ho citato poco fa, no? Usando i social media, eccetera. La matematica, tanto per fare un esempio del più famoso, matematico vivente oggi, che è Andrew Wiles, colui che ha dimostrato il teorema di Fermat, che ci ha messo 7 anni di ricerche in segreto praticamente, perché non voleva dirlo a nessuno, temeva che poi gli avrebbero rubato le idee,
certo, non lo faceva su internet.
Certo, non lo faceva su internet, e soprattutto aveva bisogno di una concentrazione veramente eccezionale. Io credo che molta gente, per esempio, il periodo del lockdown l'ha trovato, molta gente come noi ovviamente, perché certo che se uno lavora poi dopo in certi ambiti, non so, in un ristorante, no, o in un'industria, eccetera, quella è una tragedia. Ma la gente come noi, cioè il fatto di ritrovarsi in una bolla di tranquillità in cui non puoi uscire, nemmeno se vuoi, no? Sei costretto a guardarti dentro, a pensare, ad avere tutto il tempo a disposizione che prima non avevi, perché dovevi prendere aerei, treni, scrivere, fare il giornale, e effettivamente questo è stato, credo, per molti un periodo molto produttivo. Io ho scritto un lungo libro in 5 mesi che non so quanto tempo fosse che non avevo, ma non so quando mai l'ho avuto. 5 mesi in cui non uscivo mai di casa, non facevo nulla. Tra l'altro io mi sono trovato chiuso in casa a Torino, mentre mia moglie era chiusa in casa a Cuneo, perché lei insegna a Cuneo, e quando è arrivato il decreto del lockdown abbiamo detto, vabbè, insomma, sarà 2 settimane, stiamo tranquilli, ciascuno a casa propria. Siamo stati 2 mesi così, cioè senza che, poi ci vedevamo ovviamente con questi mezzi.
Questo aiuta l'amore.
Questo aiuta l'amore, ma aiuta anche i libri.
Aiuta anche i libri. Se volete leggere almeno un libro, c'è questo, Il genio delle donne.
Non fatelo finire in classifica però, perché poi
altrimenti... No, non fatelo finire in classifica, leggetelo con moderazione. Il genio delle donne, per rendere giustizia alle donne, certo. Geniali, ma anche come fonte di ispirazione, perché in realtà magari leggendo questo libro tante ragazze dicono, no? Possono,
speriamo,
pensare,
speriamo, certo.
Possono capire che le difficoltà sono sempre enormi. Cioè, ciascuna di queste donne si è trovata in mezzo a difficoltà enormi, quale fosse l'estrazione sociale, comunque ha dovuto superare degli ostacoli molto grandi. E quindi...
Poi questo tra l'altro è vero in generale, c'è addirittura quel detto in inglese che dice genius is 10% inspiration and 90% perspiration, no? Cioè il genio è quello, così come d'altra parte anche nello sport, uno crede che ci siano i campioni,
cioè, ispirazione, certo, ci sono i campioni, 10%, 90%
appunto, 90% allenamento, no? Che tu sia uomo o donna, quello non lo scambi.
Vedo Pierluigi Mingarelli che ci viene a battere il tempo, ecco. Vero Pierluigi? Abbiamo fatto, però bisogna togliergli.
Diamogli voce,
eccolo.
Abbiamo ottenuto voce. Sì, vengo a prelevarvi da questa immersione in questo dialogo molto proficuo, piacevole, che credo possa essere utile anche per tanti giovani.